Eccoci. Allora, siamo alla slide numero 22 che avevamo già visto la volta precedente e che da cui però vorrei partire. Allora, si diceva, facendo riferimento a un concetto elaborato nel 1997 da Green, che è un elemento capace di fondare una genitorialità sufficientemente buona. Ripeto, sufficientemente buona, un concetto winnicottiano a cui Green si rifà, è la cosiddetta funzione parentale riflessiva. Cosa intendiamo per funzione parentale riflessiva? La capacità di vedere e di capire se stessi e gli altri nei termini di stati mentali, sentimenti, convinzioni, intenzioni, desideri. E mi ricordo bene di avervi detto che con funzione parentale riflessiva, detto concretamente e con parole più semplici, è proprio il discorso legato al fatto che un genitore sufficientemente buono è un genitore capace di guardare a suo figlio non solo per quello che è fuori, ma anche per quello che è dentro. Quindi continuare a chiederci sempre, no? Chiederci sempre delle cose rispetto al nostro figlio, chiederci delle cose, chiederci il perché, il per come, chiederci che cosa penserà, che cosa sarà utile per lui, che come fare per stimolarlo in una certa direzione, per aiutarlo a tirar fuori se stesso e le proprie caratteristiche individuali, al di là di quello che poi, da un punto di vista esterno della relazione con gli altri, eccetera, mostra di sé, ma continuamente chiederci che cosa questo ragazzino che sta crescendo ha dentro, porta dentro e quali sono le sue attitudini, quali sono le sue, così, le sue caratteristiche interne, no? Di modo tale che un figlio poi possa crescere autonomamente e non come specchio di quelli che sono i desideri, le aspettative, le proiezioni dei singoli genitori. Arriviamo alla slide numero 22, 23, scusate. Allora, un ulteriore elemento capace di fondare una genitorialità sufficientemente buona è connesso con l'elaborazione del lutto, con l'uso della parte adulta della mente, con il bisogno e la capacità di riparare parti di se stessi o dei propri genitori nei figli. Cos'è questa elaborazione del lutto? Che in psicanalisi in particolare è un tema che davvero è molto così utilizzato, no? E fa venire in mente al fatto che qui si parla sempre di lutti nel senso di morti, ma qui cosa muore, no? Un po' questi discorsi si riconducono, e per questo vado via anche un po' veloce, se permettete, perché si riconducono a cose che abbiamo già visto insieme, no? Il fatto che quando, insomma, si diventa genitori e bisogna, da una parte, certamente rimanere in contatto col nostro bambino interiore, perché questo ci aiuta ad entrare molto spesso in sintonia con tutti quelli che sono i bisogni evolutivi di un bambino che sta crescendo. Se io non sono in contatto col mio bambino interiore, rischio di diventare un genitore molto normativo, prescrittivo, eccetera, ma non lascio spazio ai sentimenti, alle emozioni. Quindi il contatto col proprio bambino interiore è qualcosa che comunque va molto coltivato. Però, e non possiamo fare i bambini e diventare, come si diceva in una slide precedente, i fratellini di nostri figli. E quindi quando si parla di elaborazione del lutto, significa anche in qualche modo riconoscere delle cose. Riconoscere che la nascita di un figlio porta al costituirsi di una nuova generazione, e questo l'avevamo già visto, e quindi, insomma, una nuova generazione, e quindi prima o dopo la mia generazione sparirà e io morirò, auspicabilmente prima di mio figlio. dico auspicabilmente proprio prima di mio figlio, no? E quindi ecco che anche se sono molto giovane, prima o dopo io diventerò vecchio e lascerò il posto a lui e a sua volta ai suoi figli e alle generazioni che verranno dopo di lui. Ma qui si fa riferimento a un altro aspetto, che è quello relativo al fatto che io devo in qualche modo cercare di mettere un po' da parte la mia parte infantile quando divento genitore e far funzionare quella che nella slide si definisce la parte adulta della mente. La parte adulta della mente che fa riferimento al fatto che sono un adulto, che mi sto prendendo cura di un bimbo, che mi sto prendendo cura di tutta una serie di bisogni ai quali, come adulto genitore, consapevole, responsabile, garante anche della qualità del suo processo di crescita, devo in qualche modo rispondere e quindi in qualche modo devo cercare di far funzionare queste qualità mentali, che diventano anche qualità mentali capaci di dare, soprattutto quando un bambino è piccolo, di dare senso e significato all'esperienza che lui sta facendo. Mi viene in mente che parlando dell'uso della parte adulta della mente, mi viene in mente per analogia un concetto a cui faceva riferimento un grande studioso allievo di Melanie Klein, di cui vi ho già parlato, Wilfred Bion. No? Lui parla a un certo punto di reverie materna. La reverie materna, un termine francese, reverie, fa riferimento proprio alla capacità elaborativa e digestiva della mente della madre rispetto a quelle che sono le angosce e le emozioni che un bambino piccolo, sin dai primi giorni di vita, sperimenta. Wilfred Bion dice: per aiutare a crescere bene un bambino, a far crescere bene un bambino, è necessario che la madre, nel senso di funzione materna, sia in grado di elaborare e digerire quelle che sono delle angosce che un bambino piccolo sperimenta e che per lui non hanno né un significato né un nome. Quali sono le angosce di un bambino? Banalmente, il bambino viene al mondo, cresce, sta in relazione con la madre, comincia a costruire una relazione con la madre, eccetera, ma ha tutta anche una serie di bisogni che sono fisiologici, che lui non sa significare da solo, evidentemente. Il mal di pancia che noi adulti decodifichiamo di un bambino, perché lo vediamo contorcersi, eccetera, per il bambino che prova questo dolore, non ha nessun senso, nel senso che non è in grado ovviamente di dire ho mal di pancia, aspetta che mi giro. Uno, perché ancora non deambula bene, due, perché non sa che cos'è e ha bisogno di sperimentare qualcuno che sia in grado di dar significato a questa esperienza fisica che sta vivendo, ma che gli porta un sacco di angoscia perché non l'ha sperimentato, non sa che cos'è, non ha un nome né un significato. E quindi la madre che fa? Accompagnando il bambino, prendendolo in braccio, coccolandolo, girandogli il pancino, eccetera, eccetera, cerca di dare un senso e di allevare questa angoscia del piccolo. Ecco, questa è la reverie materna che vi ho semplificato con un esempio stupidissimo, ma molto rappresentativo di quella che Wilfred Bion definisce reverie materne. E qui è uguale, l'uso della parte adulta della mente significa proprio far questo, fare delle continue operazioni con il proprio figlio che cresce di elaborazione, di significazione dell'esperienza. Ora, per fare questo, non è che io posso usare il mio bambino interiore, che è fragile, che è magari stato anche violato, che è stato forse un po' così trascurato, o che ha ancora tutta una serie di così, desideri risolti, eccetera, eccetera, eccetera. E quando divento genitore, io queste parti infantili devo un po', insomma, cercare di metterle in disparte senza dimenticarmi che ci sono, però metterle un po' in disparte e lasciar funzionare molto spesso la mia parte adulta. E quindi ecco che parliamo proprio di lutto anche in questo senso qua, nel senso di un venir meno delle parti più regressive, delle parti più infantili, e quando si tratta di accudire un bambino nel suo processo di crescita, aiutarlo a tirar fuori le sue parti grazie ad una mente adulta, capace di dare senso, significato, capace di dare regole, capace di dare tutta una serie di elementi, come dire, così di trasformativi che aiutino il ragazzino a crescere e quindi a elaborare le sue esperienze. E quindi si diceva che appunto c'è anche il bisogno e la capacità di riparare parti di se stessi o dei propri genitori nei figli. E qui ritorniamo a discorsi che abbiamo già fatto, quindi non mi soffermo più di tanto, cioè come un'esperienza di coppia può essere un'esperienza profondamente riparativa, nel senso che se è fondata su caratteristiche, si diceva, trasformative, cioè scelgo l'altra persona per tutta una serie di caratteristiche che sento che mi aiutano a crescere. Così anche un figlio può diventare estremamente terapeutico per un genitore, nel senso che se sono un genitore ricettivo, se sono un genitore in contatto con me stesso, in autentico contatto con me stesso, e non utilizzo invece mio figlio per rivendicare delle cose che io ho vissuto nel passato e che non mi sono state andate bene. Per rivendicare un rapporto con i miei genitori che non è stato per me un rapporto soddisfacente, quindi se non utilizzo in maniera strumentale mio figlio, ecco che l'esperienza della genitorialità può diventare qualcosa di estremamente evolutivo. Per un figlio che cresce, l'avere due genitori attenti, sensibili e ricettivi ai suoi bisogni, sicuramente, ma anche per un genitore, perché un figlio ti aiuta a mettere in contatto, a metterti in contatto con parti infantili o con aspetti della relazione con i tuoi genitori che non sono stati sufficientemente elaborati e riparati quando eri bambino, per poterli rivedere, per poterli elaborare. Quindi un figlio può avere una funzione terapeutica, nel senso che se ha a che fare con genitori ricettivi, può essere uno stimolo alla loro crescita come genitori. E arriviamo alla slide numero 24. Allora, qui si dice che in che cosa consiste il lutto dei genitori? Devono affrontare due cose: la rinuncia alla loro onnipotenza infantile o adolescenziale e la rinuncia di sentirsi figli della propria famiglia d'origine, per giungere alla scoperta e all'investimento di nuovi oggetti diversi da sé. Quindi gli oggetti diversi da sé sono praticamente i propri figli. Per un figlio, per la coppia, il nuovo nato è l'espressione di una fusione avvenuta, ma anche di una rottura. Infatti, è necessario che la coppia debba riorganizzarsi per accogliere il bambino. Quindi è vero che è l'esito di una relazione e di una fusionalità, ma è anche vero che a un certo punto c'è bisogno di rompere questa fusionalità che ha accompagnato i partner della coppia per diventare qualche cosa di nuovo, e quindi dalla coppia si passa alla triade. Quindi c'è la necessità, ecco, arriviamo alla 26, di creare un equilibrio tra, da una parte, investimento narcisistico e investimento oggettuale sul bambino, investimento narcisistico e investimento oggettuale sul funzionamento della coppia, investimenti coniugali, investimenti genitoriali, ruolo materno e ruolo paterno. Uno dice, oddio, cos'è sta roba? Allora, semplice, ve la semplifico molto. Un figlio. Un figlio viene investito narcisisticamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando divento genitore, una cosa che normalmente faccio, normalmente posso fare, è quella di vedere mio figlio come parte di me. E quindi di cercare il mio figlio che sta crescendo degli aspetti che mi appartengono. E questo è un investimento narcisistico, cioè un figlio, che piaccia o non piaccia, comunque è anche oggetto di investimento narcisistico da parte dei genitori. Cioè, ognuno cerca di proiettare su suo figlio, madre, padre, o se c'è una coppia di madri o una coppia di padri, non cambia, c'è una proiezione, di parti di sé sul nuovo nato. Però bisogna fare attenzione, no? Beh, insomma, mi viene in mente, per esempio, no, un banalissimo esempio di investimento narcisistico potrebbe essere quale? Quello che quando nasce un bambino o quando, insomma, un bambino è ancora piccolo, tutti quanti, genitori compresi, e i parenti intorno e gli amici dicono: ah, vediamo chi assomiglia di più, ma hai il tuo naso, la tua bocca, ho le tue espressioni, al tuo carattere, al mio carattere, no? Sono tutti aspetti che evidenziano naturalmente una sorta di investimento narcisistico che un genitore nei confronti di un figlio inevitabilmente ha. Ma c'è l'investimento oggettuale sul bambino. Allora, che cos'è l'oggetto? Ve l'ho già detto in psicologia, ma in particolare in psicanalisi. L'oggetto è l'altro. Quindi, come genitori, è necessario creare un costante equilibrio tra aspetti che hanno a che fare con le proiezioni. Voglio che mio figlio mi assomigli almeno un poco in alcune parti. Ma devo anche rendermi conto che mio figlio che cresce, che mio figlio che sta crescendo, ha una sua identità e una sua, e le sue, e determinate caratteristiche che sono sue proprie in quanto individuo. E quindi sì, mi farebbe piacere che assomigliasse a me in alcune parti, in alcuni aspetti, se non in tutte, però è anche necessario che io cominci a rendermi conto che ha una sua identità e che questa identità va rispettata ed è necessario che lui impari a tirarla fuori. Investimento narcisistico e investimento oggettuale sul funzionamento della coppia. Quando si diventa genitore, anche l'idea della coppia cambia. Quindi ci possono essere sulla coppia tutta una serie di proiezioni. Però di proiezioni, di aspettative, l'uno nei confronti dell'altro, dell'altra, indifferente, però c'è anche bisogno di capire che la coppia ha una sua identità e una sua identità che, pur coniugata, pur collegata all'identità dell'essere genitori, però è pur vero che siamo una coppia e che in quanto tale, questa coppia che ha subito tutta una serie di cambiamenti, di modificazioni, di ridistribuzioni, di riadattamenti, di riaccomodamenti, come dice Winnicott, è comunque una coppia che deve comunque preservare una sua identità di coppia. E non è possibile confonderci con l'essere genitori, dimenticandoci che oltre ad essere genitori siamo anche coppia. Ma qui con investimento narcisistico e con investimento oggettuale si fa anche riferimento alla relazione tra i due partner, cioè a dire che, certo, che quando amo una persona, sono innamorato di una persona, voglio bene a una persona, io mi aspetto delle cose, no? Mi aspetto delle cose, mi aspetto delle, come posso dire, delle gratificazioni, mi aspetto degli adattamenti, mi aspetto che l'altra persona, insomma, soddisfi anche delle mie aspettative, però è anche opportuno che continui a mantenere vigile nella mia mente l'idea che la persona che ho davanti è una persona con una sua identità, come lo è mio figlio, e in quanto tale devo imparare, devo saperla rispettare. Arriviamo al punto C, investimenti coniugali e investimenti genitoriali. Anche qui c'è bisogno di tenere distinte le cose. Certo che l'essere coppia e l'essere genitori non sono due treni che vanno su due binari diversi e distinti, che non si incrociano mai. Però ogni tanto è opportuno che la coppia recuperi la sua dimensione di coppia ed è opportuno che la coppia non rimanga incapsulata dentro l'essere coppia, ma si apra anche alla genitorialità. L'essere coppia, che vuol dire rimanere incapsulati dentro l'essere coppia, mi viene in mente il discorso che abbiamo fatto la scorsa volta o due volte fa, non mi ricordo più, in cui si diceva: se un genitore non diventa, se una coppia che ha un figlio non diventa genitore e quindi non si appropria dell'adultità, della sua adultità, qual è il rischio? Quello che il figliolo che hanno venga affidato ai nonni, nel senso che i nonni diventano i genitori sostitutivi e invece il figlioletto diventa il fratello dei propri genitori. Quindi in questo senso dobbiamo appunto riuscire a modulare bene l'aspetto della genitorialità e l'aspetto della coppia. Siamo coppia, ma siamo anche genitori e dobbiamo saper distinguere quali sono i momenti legati alla coppia. E qua e che vanno preservati, e quali sono i momenti in cui il nostro figlio ci chiede un investimento e una funzione genitoriale che ci porta necessariamente alla necessità di uscire dal guscio della coppia e di sentirsi genitori di un figlio che cresce, quindi di sentirci all'interno di una triade. E dopo c'è da fare una continua rimodulazione tra ruolo materno e ruolo paterno, cioè indipendentemente dal fatto che una coppia sia costituita da un genitore padre e una genitrice madre, che una coppia sia costituita da un solo genitore che deve svolgere entrambe le funzioni, o che una coppia sia costituita da due genitori dello stesso sesso. Comunque sia, la funzione materna e paterna va continuamente modulata. Ed è importante ed essenziale, e su questo mi ripeto, che ciascuno di noi abbia in mente entrambe le funzioni genitoriali, che poi si traducono nella relazione con un figlio in due modalità complementari e reciprocamente dipendenti nel processo di accompagnamento alla crescita del bambino stesso. Quindi non sono qualche cosa di, come posso dire, che va tenuto separato, ma sono due ruoli diversi, reciprocamente legati e interdipendenti l'uno all'altro e viceversa. E con questo chiuderei anche questo secondo file audio.